Newsline Sera.
Alle 18.44, una buona serata da Domenico Guerino, ben trovati la Newsline serale di Controradio. Dunque parte domani, martedì 1 aprile a Firenze, lo Scudo Verde. 75 varchi elettronici monitoreranno il divieto d'ingresso in città per Euro 0, Euro 1, diesel e benzina, 2 mesi di monitoraggio. Poi partiranno le multe, mercoledì 2 aprile alle 8.40, focus in diretta su Controradio con la città metropolitana per rispondere alle domande degli ascoltatori. Intanto, cos'è lo scudo verde, cosa comporta, quali sono le misure previste? Ci dice tutto Raffaele Palumbo.
Scudo verde, dunque si parte, dopo tanta attesa, polemiche, malintesi e domande. Da domani 75 nuovi varchi telematici controlleranno l'applicazione di una legge in essere da quasi 20 anni, il divieto d'ingresso a Firenze di auto, diesel e benzina, Euro 0 ed Euro 1. Le multe scatteranno da giugno, dopo 2 mesi di sperimentazione. Non ci sarà per il momento nessun ticket di accesso alla città, di questo si parlerà tra 3 anni, mentre si procederà in maniera progressiva ad estendere il divieto anche agli Euro 2 nel 2026 e agli Euro 3 nel 2027. Tante le preoccupazioni, soprattutto per quanto riguarda i pendolari e gli artigiani. Il divieto riguarda infatti anche i mezzi pesanti speciali e i mezzi per il trasporto merci ad Euro 0. Si tratta dunque di un primo o ulteriore passo per l'abbattimento dell'inquinamento in città. Nella fattispecie dello scudo verde il percorso sarà triennale e, insieme al completamento delle linee tranviarie, dovrebbe cambiare il volto e gli effetti del traffico in città. Lo scudo verde consente l'accesso dall'esterno ad alcune aree strategiche come l'ospedale di Careggi, l'aeroporto Vespucci, aree industriali e produttive e centri commerciali, oltre che alle principali direttrici come il collegamento del viadotto Marco Polo con Fiesole. Immancabile un presidio di protesta allo scudo verde questo pomeriggio davanti Palazzo Vecchio, mentre mercoledì 2 aprile alle 8.40 diretta con esponenti della città metropolitana per rispondere alle domande dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici.
E il presidio di protesta si sta svolgendo, per l'appunto sono qualche decina di cittadini appartenenti ai comitati Aria Nuova per Firenze, Ribella Firenze, Firenze Vera. Il presidio in occasione della seduta del Consiglio Comunale e riguarda appunto l'attivazione dello scudo verde. È una presa in giro della giunta Funaro nei confronti dei cittadini, questa l'accusa di Alberto Martini della sigla Aria Nuova per Firenze. In aula il consigliere della Lega Guglielmo Mossuto ha espresso la sua solidarietà nei confronti dei manifestanti, polemizzando con alcuni consiglieri del PD ed esponendo un cartello con la scritta "No scudo verde, basta multe", i simboli della Lega. "State rovinando la vita dei cittadini, state rovinando Firenze", questo quanto ha detto rivolto ai banchi della giunta prima uscire dall'aula. "Vado a sostenere i fiorentini", ha detto Mossuto. "Con lo scudo verde attivo da domani in preesercizio e da giugno in maniera definitiva non ci sarà nessun ticket di ingresso a Firenze nel 2025. Non ci sarà nessun nuovo divieto", questo quanto ha affermato Sara Funaro, invece la sindaca di Firenze, a margine della seduta del Consiglio Comunale. Sentiamo.
"Non ci saranno ulteriori divieti se non quelli alle auto che già da più di 15 anni hanno il divieto di circolazione, sia per i residenti di Firenze che per quelli dell'area limitrofa, che sono i mezzi Euro 0 e Euro 1. Si parla di mezzi di più di 30 anni fa. Fondamentalmente qual è la differenza? Che mentre oggi, se uno di questi mezzi veniva trovato per la strada della Polizia Municipale, poteva prendere la multa, oggi avremo le telecamere che monitoreranno gli ingressi in città, per cui con un'attenzione maggiore per la qualità dell'aria nella nostra città e per la regolarità di chi può circolare. Ci saranno poi delle progressioni negli anni successivi, ma sempre limitati a mezzi che sono mezzi di tantissimi anni fa. Ovviamente queste sono misure che noi monitoreremo sempre insieme alla qualità dell'aria, perché è una delle priorità per la nostra amministrazione, avere una qualità dell'aria che sia sempre migliore per i nostri cittadini, e lo scudo verde ci servirà anche per controllare meglio quelli che sono gli ingressi in città anche dei bus turistici, perché sappiamo benissimo che la nostra attenzione si è concentrata fin da subito anche sulla regolarità dei mezzi che arrivano in città, e su questo la nostra attenzione rimarrà sempre molto alta."
Domani partirà il cosiddetto scudo verde. Purtroppo non si tratta di uno scherzoso pesce d'aprile, ma dell'ennesimo sfregio nei confronti di chi vive in provincia. Il progetto dello scudo verde rischia infatti di penalizzare gravemente i residenti dei territori periferici della provincia. I sindaci dovrebbero chiedere alla giunta Funaro di bloccarlo. Chi vive a Mugello, Valdichiana, Chianti, Valdarno ha davvero poche alternative al mezzo privato, senza dimenticare gli artigiani che devono spostarsi con il proprio furgone. Questo quanto scrive in una nota Elisa Tozzi, consigliera regionale di Fratelli d'Italia. La questione dello scudo verde è comunque ancora molto accesa tra esponenti di diversi gruppi consigliari, ma che percezione ne hanno i cittadini? Molti non ne sono a conoscenza e lamentano una cattiva informazione al riguardo, oppure non sono interessati, altri invece si schierano a favore, soprattutto perché vogliono una città meno inquinata ma anche meno affollata. C'è la questione economica che rimane una delle preoccupazioni più influenti nella percezione dei cittadini. Viola Giacalone ha intervistato per noi dei residenti fiorentini e della provincia, intercettate dal quartiere di Sant'Ambrogio in centro città, per sentire le loro opinioni.
Lei guida?
Io sì.
E non ne ha sentito parlare?
No, non bene, non ho idea.
Lo scudo verde è quella cosa per cui le macchine vecchie non possono entrare più in città. Infatti la mia figliola c'ha la macchina vecchia.
E cosa ne pensa?
Non c'è soldi per comprarsi una macchina nuova, non entra più a Firenze. Che mi sembra una cosa, poi in confronto a tutte le cose ci sarebbe da fare, mi sembra una soppa. Sempre per vendere le macchine.
Ci sono perfettamente d'accordo con lo scudo verde, perché voglio una città libera dai troppi turisti, dai troppi pullman, dal troppo traffico, e voglio una città vivibile in bicicletta. Mi interessa appunto come quantità di gente che vedi tutti i giorni, cioè non ti puoi muovere, sei presidiata, sei assediata, sei macchinini vecchi, li lasciano nei parcheggi scambiatori, si armano di bicicletta, di biglietto del bus. Ora verrà costruita la nuova tranvia anche nella parte Bagnaripoli Firenze Sud, cioè incominciamo un pochino anche a fare qualche sacrificio, visto che io ho 76 anni e sto ancora muovendomi in bicicletta, faccio anche qualche sforzo per poter fare una cosa del genere.
Non avendo approfondito ne penso poco. Tutto quello che è verde, se è serio, mi trova favorevole. Tutto quello che impedisce le macchine di girare mi trova favorevole. Tutto quello che è favorevole ai pedoni dagli 80 in su mi trova favorevole.
Non serve a nulla. Non è fatta bene, però sei possano entrare. Ma chi se lo può permettere? Io mi posso permettere un'altra macchina oltre a questa. Io ho un cartellino invalidi, quindi posso entrare. Però se non avevo questo non venivo più a Firenze. Non tutti si possono permettere di cambiarsi la macchina. Non è un momento facile per questo. Io sto al Bargino.
E sai di gente che dovrà cambiare la macchina?
Sì, a cercare macchine o ancora più vecchie in modo che possano entrare lo stesso. Quelle sopra i 30 anni o avere grosse difficoltà per entrare.
Allora, vengo dalla Strassigna, quindi provincia di Firenze. No, ho una macchina che penso sia che possa entrare. Poi io uso molto il motorino, quindi penso non ci sia problema.
E che ne pensi?
Forse mezzi troppo vecchi, mezzi inquinanti, penso sia giusto più che altro toccare zone così centrali.
Da un punto di vista dell'inquinamento?
Sì, inquinamento, ma anche certi mezzi vecchi fanno cioè odori, anche a livello artistico forse.
Uno scudo a strisce stelle?
Sì.
Perché?
Per non far entrare tanti americani in città.
Funzionasse davvero bene sarebbe buono, però poi alla fine chi c'ha quattrini, che c'ha le macchinone, entra lo stesso, mentre vedi se la deve ricomprare, c'ha quelle vecchie, magari la usano anche poco. Probabilmente ci dovrebbero essere dei controlli più accurati in generale. Grazie, siamo d'accordo, perché non si respira più.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
342-8104-111 per i vostri messaggi. Sono arrivati i primi, ne leggo uno. Fabio dice: tanto rumore per niente, non migliorerà la qualità dell'aria, non porterà né danni né benefici, ma i partiti useranno questa cosa ognuno per cercare di arraffare qualche voto in più. Mi sembra solo a me, questo è il punto interrogativo. Beh, Fabio, lo rivolgiamo ai nostri ascoltatori, il tuo punto interrogativo, vediamo cosa ne pensano. 342-8104-111 111. Reati di strada in aumento nel mese di marzo a Firenze rispetto al mese di febbraio. Preoccupano le spaccate che sono diffuse in tutti i quartieri oramai, ed anche le rapine ai supermercati, o meglio gli accaparramenti indebiti e i furti all'interno dei supermercati. I dati sono stati presentati oggi dalla Fondazione Caponnetto, il presidente Salvatore Calleri.
Sì, i dati di marzo danno un fenomeno criminale di strada in leggera aumento, i fenomeni predatori nei supermercati, perché ci sono gruppi organizzati che entrano, fanno i comodi loro e se ne fregano della sicurezza, la malmenano, la intimidiscono e rubano in gruppo. E non sono rapine proletarie, sono proprio atti di violenza, quindi il furto al supermercato non è più roba del poveraccio, ma è roba organizzata da gruppi spesso di minorenni o di maggiorenni da poco. E questo è un fenomeno che dà fastidio.
Per marcare il territorio, per far vedere che esistono come gruppo, diciamo, più o meno malavitoso.
Anche, non solo, ma anche, perché comunque sono gruppi organizzati, quelli sono soprattutto gang, che magari sono all'inizio e quindi si fanno notare, si fanno vedere, possono essere minori non accompagnati o un minore male accompagnati, ci sono anche minori male accompagnati. E questo è un fenomeno che va comunque affrontato anche da un punto di vista sociale, del recupero, del trattamento delle dipendenze, che è una cosa. Poi vanno cambiate le norme, perché a livello nazionale, prendiamo le spaccate, a livello nazionale le armi sono spuntate, perché la polizia interviene subito. Anche qui ce ne sono state attorno a dove sono ora, nel giardino Caponnetto abbiamo avuto nelle ultime 72 ore oltre 10 spaccate, se aggiungiamo le tentate anche di più. Ebbene, sulle spaccate c'è solo la denuncia a piede libero. Allora occorrerebbe un cambiamento della norma nazionale e che le persone venissero punite, non dico con il carcere, che potrebbe servire anche a molto poco a far fare la scalata criminale. Per esempio, però, abbiamo tanti spazi verdi, abbiamo tante situazioni, diamo dei lavori di recupero. Cioè, perché il senso di impunità aiuta le spaccate, quindi dobbiamo intervenire in tal senso. Poi vorrei dire un'altra cosa: esprimiamo la totale solidarietà al libraio, perché l'atto che ha subito è un atto brutto. E una cosa vorrei dire in questo: ricordatevi, e lo dico in special modo agli amici di Controradio, agli ascoltatori di Controradio, la criminalità di strada spesso è vile e attacca i poveri. Ricordiamoci, il ricco riesce in qualche modo a difendersi, a meno che non gli rubino il Rolex, ma i poveri sono quelli che la subiscono per primi, perché sono quelli che vivono in strada, e se sono per bene sono i primi a subirla.
Ecco, e a proposito di Marco, il libraio delle cure a cui sono stati incendiati i libri nel sottopasso delle cure nella notte tra venerdì e sabato, ve l'abbiamo raccontata notizia, peraltro trovate anche le foto e i video esclusivi sulla nostra pagina Facebook. Questa mattina siamo andati a trovarlo proprio alle cure e insomma gli abbiamo chiesto come va, come si sente e soprattutto che tipo di solidarietà, di risposta sta avvenendo da parte della città. Sentiamo.
Ciao Marco, come va?
Va con più preoccupazioni di prima per quello che hanno fatto, ma dopo due giorni adesso sto cominciando a metabolizzare la cosa. Ho sempre comunque il pensiero fisso di sapere al più presto, ma non per sapere chi è, per capire perché e quali sono i motivi, cosa che non saprò mai, perché secondo me dei motivi validi non esistono. Nel 2025 vedere bruciare libri, e addirittura ho saputo che hanno tentato di dar fuoco a uno dei ragazzi che dormiva qui sotto ai piedi, se n'è accorto solo dopo, stava dormendo e si è svegliato dal bruciore che aveva attaccato una cosa di plastica sotto al piede. Vedere bruciare libri, un senza tetto nel 2025, per me è una cosa ignobile e grave ad oggi.
Dal punto di vista delle indagini sai qualcosa? Ti hanno detto qualcosa?
Ho visto che si stanno mobilitando, perché spesso e volentieri ci sono agenti in borghese, stanno facendo le loro indagini, ma si sono presentati un paio di volte, diversi, e quindi le indagini sono in corso. Per il resto non ho nulla, nessun aggiornamento, diciamo.
Questa è la parte, diciamo, brutta. Poi c'è la parte bella, la solidarietà della città, che si è manifestata in forme anche imponenti, possiamo dire.
Come è sempre stata la risposta grandissima da parte di tutti, e forse ancora di più di quanto è stato fatto il verbale. perché a dire il vero proprio quello, il verbale ha fatto male, però il verbale poi grazie sempre alla solidarietà e all'aiuto del comune e quant'altro la multa è andata via. Questo è un gesto che purtroppo secondo me rimarrà, nonostante, ripeto, c'è stata una risposta ancora più grande di quanto c'è stata per il verbale. Hanno portato una marea di libri, gente che mi è stata vicino, gente anche commossa è venuta e dispiaciuta del gesto che è stato fatto. Però a differenza della multa, nonostante la tanta solidarietà, secondo me il gesto rimarrà.
C'è questo appello a portare libri, possiamo dire basta?
Dico un basta magari senza punto esclamativo, nel senso che aggiornerò magari, di sicuro se ne avrò bisogno, visto e considerato quanti libri sono arrivati, non ci vorrà molto dare un appello per dire ho bisogno di libri, ma da adesso a dire che ho bisogno di libri ne passerà di tempo, ho bisogno più, anzi approfitto per lanciare un appello, venite a prendere dei libri. Ho più bisogno di qualcuno adesso come adesso che vengano a prendere i libri che riceverli. E ringrazio nonostante tutto, cioè non è un rifiuto, però ho 9.000 libri in associazione. Piuttosto mando anche un appello che avrei bisogno più di trovare un alloggio stabile, veramente un alloggio stabile per me e potrebbe essere anche per i miei libri. E lì, a costo di dormire, se è il mio l'alloggio, a costo di dormire sui libri, lì accetterò tutte le donazioni possibili e immaginabili.
Ex GKN, noi abbiamo un piano di reindustrializzazione ecologica, loro licenziano. Dal 4 al 6 aprile al presidio Ex GKN il terzo festival di letteratura working class, perché il futuro è di chi lo immagina. E sabato 5 aprile alle 18 corteo fino al centro di Campi, la fabbrica sia pubblica utilità e non speculazione immobiliare. Noi saremo tutto, info su insorgiamo.org.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Bacchiraia. In direzione Roma, rallentamenti per un incidente avvenuto al chilometro 30 e 100 della direttissima tra Firenzuola e Aglio. Spostandoci sulla FIPD in direzione Firenze, code a tratti per lavori tra Pisa Centro e Navacchio, possibili disagi per un incidente in entrata a Empoli Ovest e rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Scandicci e la Strassigna con code in uscita alla Strassigna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Aiuto per Myanmar, aggiornamenti sul terremoto e sugli aiuti alle popolazioni colpite dal sisma, almeno 2.000 vittime, si continua a scavare, cadaveri bruciati in strada, le vittime potrebbero essere più di 10.000 secondo le stime, almeno 3.000 gli edifici crollati, c'è l'allarme dell'ONU sulle forniture mediche, nuove scosse di assestamento. Nel frattempo Paolo Pezzati, portavoce crisi umanitaria Oxfam Italia, nell'intervista di Chiara Brilli.
Si sta scavando anche a mano. Inoltre va detto che le principali vie di comunicazione sono interrotte, così come le reti di telecomunicazione hanno subito un impatto significativo. Ecco, la situazione è veramente molto complicata. Nonostante questo, la comunità internazionale, le organizzazioni internazionali come Oxfam si sono mosse da dai primi momenti. No, ad esempio la nostra organizzazione si è divisa in due parti, una sta facendo quello che in gergo tecnico si chiama valutazione dei bisogni, e quindi è in azione in varie città, in varie località colpite, per capire le priorità, e l'altra invece sta già agendo e quindi abbiamo iniziato già a distribuire beni di prima necessità, quindi da migliaia di kit igienici, coperte, materassi, zanzariere, perché essenzialmente quello che stiamo vedendo è che tra i principali bisogni c'è quello di avere un rifugio, posti dove stare, cibo, assistenza sanitaria, e infine è importante curare l'aspetto igienico-sanitario per evitare il diffondersi di epidemie.
E nel podcast e l'intervista integrale che trovate sul nostro sito ci sono anche le info su come poter fare eventualmente donazione e contribuire agli sforzi umanitari. Una foto di gruppo davanti alla cattedrale di Prato subito dopo aver condiviso un caffè, questa l'istantanea del successo che fa incontrare la chiesa pratese con la comunità bengalese di musulmani nella città di Prato, che ieri ha potuto usare per la prima volta gli spazi della diocesi per la preghiera finale del Ramadan. Sentiamo il servizio del nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
Un fatto storico che tuttavia potrebbe non rimanere un caso isolato in nome di una pacifica convivenza. Prato dà il segno. Centinaia di musulmani originari del Bangladesh hanno partecipato ieri mattina alla celebrazione finale del Ramadan. Come era stato anticipato, lo hanno fatto per la prima volta in Italia in un complesso cattolico, quello di San Domenico. Negli spazi adiacenti alla chiesa è andato in scena all'alba un sodalizio che si compone di una richiesta inedita, quella di un centro islamico alla diocesi, e di una mano tesa, quella del Vescovo di Prato, che ha concesso la struttura in nome di una proficua convivenza. E così ieri si potevano osservare file di persone, soprattutto uomini in kurta colorati, l'abito da cerimonia bengalese, che facevano ingresso nel complesso ecclesiastico pratese e prendevano posto nel giardino per la preghiera islamica, il Salat. Il grande raduno è stato guidato da due imam, che al termine del rito hanno voluto incontrare il Vescovo in Piazza Duomo, e lo hanno fatto per ringraziarlo. Insieme ad alcuni membri della comunità hanno bevuto un caffè seduti al tavolino di un bar. È stato più di un incontro interreligioso, ha commentato la diocesi. Un momento di amicizia e di reciproca conoscenza. Durante l'incontro, il coordinatore della comunità islamica bengalese, Mohammad Ayman Hossein, ha chiesto al vescovo Nerbini la possibilità di potersi incontrare di nuovo e di utilizzare in futuro gli ambienti di San Domenico, sempre nel reciproco rispetto. Nerbini si è detto disponibile e ha ribadito l'importanza di coltivare i rapporti di amicizia. Se ci vogliamo bene, ha detto, certamente non spariscono le differenze, ma vanno in secondo piano.
La cronaca: il comando provinciale di Catanzaro e la Guardia di Finanza, nell'ambito dell'attività di indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, ha eseguito un provvedimento di confisca di beni mobili e immobili per un valore di 160 milioni di euro a tre imprenditori residenti nel capoluogo: Antonio Lobello, 76 anni, figli Giuseppe e Daniele, 55 e 51 anni, in presunti rapporti con cosche della 'Ndrangheta. Confisca è stata disposta dalla sezione misure prevenzioni del Tribunale di Catanzaro, questo per quanto riguarda le indagini sulle infiltrazioni della criminalità organizzata, e tra le proprietà che sono state sequestrate beni che si trovavano anche a Settignano, per quello che riguarda la Toscana. Avrebbero dovuto sottoporsi a un intervento per la regolazione della pressione oculare, ma è morta prima ancora che l'operazione avesse inizio, dopo l'anestesia. Perde la vita venerdì scorso nella sala operatoria di una clinica privata ad Arezzo, al San Giuseppe Hospital. Roberta Mazzuoli, 50enne, di Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena, cittadina del Monte Amiato, dove la donna viveva con la famiglia. Sul decesso la procura di Arezzo ha aperto un'inchiesta, si attende l'autorizzazione del PM per l'autopsia e particolari da Sandra Salvato.
Un intervento di routine che può svolgersi sia in regime ambulatoriale che con ricovero è quello finalizzato a regolare la pressione oculare, al quale tuttavia Roberta Mazzuoli di Abbadia San Salvatore sulla Miata non è mai arrivata. Presso la clinica San Giuseppe Hospital di Arezzo, convenzionata con l'ASL, il suo cuore è ceduto durante la fase dell'anestesia. La morte di Roberta è ora al vaglio della procura aretina, mentre i carabinieri hanno già provveduto al sequestro della cartella clinica dopo la denuncia presentata dal compagno della cinquantenne all'arma della compagnia di Siena. Nel frattempo la salma è stata trasferita all'obitorio del San Donato in attesa dell'esame autoptico di cui oggi si attende l'autorizzazione da parte del PM. A niente è servita la solerzia dei medici dopo il collasso di Roberta Mazzuoli. I colleghi dell'emergenza hanno solo potuto dichiarare la morte della donna a seguito di una crisi respiratoria. La direzione della clinica ha avviato un'indagine interna per fare piena luce sull'accaduto, una vicenda che ha lasciato sgomenti l'intero paese dove abitava con il figlio sedicenne e i colleghi del supermercato di Piancastagnaio in cui lavorava a poca distanza. A tra poco, ha detto ai suoi familiari prima di entrare nella sala operatoria, fiduciosa che tutto sarebbe andato per il meglio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Nessuno ti informa come Controradio. Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.30, la newsline di Controradio con Chiara Brilli, Raffaele Palumbo e le rubriche Buttiamola in politica con Tommaso Ciuffoletti, Dillo a Controradio con Viola Giacalone, Notizie dalla Piana in collaborazione con pianonotizie.it, Gen Z con Leonardo Margherito in collaborazione con TIF, un 25 novembre al mese con Sandra Salvato, alle 12.45 il giornale radio regionale, alle 18.35 Newsline Sera con Domenico Guarino e ancora 10 edizioni quotidiane della Radio Giornale Nazionale. Controradio, l'informazione prima di tutto.
Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. Well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah.
Già 9.10, vi ricordo che l'orario e la newsline serale da questa sera è slittato, quindi andiamo avanti fino alle 19.30. Siete un po' timidi col WhatsApp, messaggi 342-81-04-111, fatemi capire che insomma il cambio di orario non vi ha sterminato, per così dire, che ci siete sempre. Gli argomenti sono numerosi e diremo anche di un certo rilievo. Certamente lo scudo verde, ad esempio, fateci sapere cosa ne pensate. Parte domani, vi siete adeguati, vi adeguerete, non avete problemi, siete favorevoli, contrari. 342-8104-111, naturalmente anche le info sul traffico, eccetera, eccetera. C'era, se non sbaglio, poco prima delle 18.30, era stato comunicato un incidente sul viadotto all'Indiano in uscita verso Peretola e si parlava di un traffico sostenuto. Insomma, fateci sapere come va. Nel frattempo vi dico che non c'è stato nessun accordo al tavolo di oggi in regione sulla ex GKN tra i rappresentanti di QF e le organizzazioni sindacali. Il tavolo era stato convocato per la procedura di licenziamento collettivo dei circa 120 lavoratori ancora in forza allo stabilimento di Campi Bisenzio. In attesa del necessario pronunciamento del giudice del Tribunale di Firenze, la procedura di ammissione al concordato di QF è ancora pendente e con essa la definizione dei diritti, cioè crediti del lavoro, stipendi dei circa 120 lavoratori dell'azienda. Questo quanto spiega una nota della regione. Per questo Valerio Fabiani, che è responsabile delle crisi aziendali per la presidenza della giunta regionale toscana, ha chiesto una proroga dei termini prima di procedere con i licenziamenti. QF ha rifiutato, il tavolo tecnico ha quindi registrato il mancato accordo tra le parti. Come regioni, già nella giornata di oggi scriveremo al Ministero dell'Industria e Made in Italy, al Ministero del Lavoro, per segnalare il mancato rispetto di una legge dello Stato, ovvero il cosiddetto decreto antidelocalizzazioni, che in questo caso fu prescritto a QF dal Tribunale del Lavoro di Firenze, che prevede una precisa procedura per l'azienda. Questo quanto spiega Fabiani. Oggi è una giornata drammatica, aggiunge, ma noi non lasceremo da soli i lavoratori, sia attraverso i consorzi industriali, il cui iter prosegue anche con il supporto alla cooperativa dei lavoratori, sia attraverso un piano di ricollocazione che metteremo a disposizione di tutti i lavoratori coinvolti con i centri per l'impiego e tutti gli strumenti di cui disponiamo come regione, come formazione e incentivi. Settima tappa della campagna Metti la prevenzione nel carrello, DDC agli screening oncologici, promossa dalla Regione Toscana, dall'ISPRO, dall'Unicop Firenze in collaborazione con l'ASL Toscana Nord-Ovest per promuovere la prevenzione e l'adesione agli screening oncologici. Fino al 4 aprile al centro dei Borghi di Cascina sarà presente l'unità mobile dell'ISPRO, a cui si affiancano gli incontri con i professionisti del sistema sanitario. Sandra Salvata ha sentito Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne di Unicop Firenze.
È la settima tappa che facciamo nella provincia di Pisa in questo caso, ma siamo già stati in provincia di Firenze, di Prato, di Lucca, andremo poi anche a Arezzo, a Siena, a Pistoia. L'accordo con la Regione Toscana e con ISPRO consiste in questo: andiamo a trovare sulla prevenzione le persone laddove sono, e quindi andando nei parcheggi dei supermercati con questa postazione fissa che ISPRO porta, incontriamo tante persone che la stessa ISPRO aveva perso ormai come richiamo per il controllo del tumore, e quindi stanno facendo tantissimi screening e tantissime ecografie a persone che non l'avrebbero fatte più, e invece col fatto della comodità di trovarsi mentre uno fa la spesa una struttura pronta alla prevenzione sia del tumore al seno ma anche del colon retto ed altri, consente alla prevenzione di intercettare tante più persone. In questo tour facciamo prevenzione anche sotto le donne di 40 anni, quindi intercettando anche persone giovani che fanno prevenzione al tumore al seno in maniera importante. Sono tappe, in questo caso starà una settimana a Pisa, tutto l'anno sta a Ponta Greve, faranno un lavoro di richiamo sul tumore al colon retto, che è diciamo un tumore che ha purtroppo patologie importanti e pochissima prevenzione. Le persone vanno a fare la spesa, prendono la provetta e poi quando vanno a fare la spesa la riportano, e quindi semplificando anche tutta la parte gestionale della prevenzione.
E alle 19.15 salutiamo e ringraziamo l'onorevole Emiliano Fossi, segretario regionale del Partito Democratico. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Allora, ci sono varie cose che volevamo discutere con lei, si metta comodo, no, a parte gli scherzi. C'è innanzitutto la manifestazione...
Un po' tempo.
No, scherzavo, certo, anzi la ringraziamo perché so che l'abbiamo tirata fuori da una riunione importante. Allora, 6 aprile c'è questa manifestazione, no, a Bologna, una manifestazione che fa, diciamo, il pandan con quella che c'era stata in Piazza San Giovanni, il PD è presente in massa, con quale spirito? Fossi?
Con lo spirito con il quale abbiamo partecipato anche alla manifestazione di Roma, cioè in un frangente storico come questo, dove tutti gli assetti a cui eravamo abituati ormai da decenni si scompongono, e in cui il futuro è poco facile da decifrare, lo è anche il presente che stiamo vivendo. È chiaro che assume ancora più importanza ripartire da un'idea di un'Europa che sia un'Europa politica, un'Europa sociale, quello che non è mai stato, è stato un po' i passaggi nella storia recente del nostro continente, e quindi questo si carica ancora di maggiori significati dopo quello che è successo anche nei giorni scorsi nel nostro paese, le polemiche, dico, dal mio punto di vista inaccettabili e indecenti della Presidente del Consiglio sul manifesto di Ventotene, quindi assume ancora maggiore significato esserci, perché appunto si riparte da un'Europa che è quella che stava nella testa di chi l'ha concepita, appunto anche su quell'isola nel nostro paese. Quindi andiamo con quello spirito, andiamo con quella convinzione.
A Bologna ci sarà lo stesso giorno in Piazza San Francesco però una manifestazione, diciamo, di quelli che dicono no al riarmi EU, con molte sigle della sinistra e anche con ambienti della sinistra con cui il PD è in dialettica, no? Anche per la costruzione del famoso campo largo. Non rischia di essere un cuneo nell'unità della sinistra, del centrosinistra allargato, questa vicenda?
No, io penso che noi siamo in questo passaggio storico dove tutto ciò che è successo, primo fra tutti credo l'elezione di Trump alla Casa Bianca, che ha contribuito a disarticolare appunto l'assetto mondiale per come l'avevamo conosciuto. Naturalmente non c'è soltanto quell'evento lì, ma quello credo sia stato lo schiaffone che forse ha riacceso un po' le coscienze e la voglia di tornare a occuparsi di queste tematiche, quindi ci ha fatto alzare dalle poltrone un pochino tutti, metaforicamente, e quindi credo che quando succede questo si rimettono in moto una serie di circoli virtuosi nei quali ci sono anche alcuni elementi di differenza, alcuni elementi di specificità, ma credo sia un valore positivo. Quindi il fatto intanto si rimettono in moto e che si torna ad occuparsi di temi importanti come temi internazionali e come i grandi temi appunto che sono quelli della pace. E quindi io credo che sia bello il fatto che ci sia questa iniziativa a Bologna, che parte dall'impegno che il sindaco di Bologna e la sindaca di Firenze hanno messo per mobilitare appunto le persone il sabato prossimo, come è stato fatto appunto qualche settimana fa a Roma, ma credo siano importanti tutte le iniziative di testimonianza e di impegno che si inseriscono in questa faglia storica di discussione. Quindi io credo sia positivo e penso che questo faccia fare un salto di maturazione politica a tutti, perché io credo per esempio la posizione ha preso il Partito Democratico sotto spinta forte della segretaria nazionale del PD Elly Schlein nel Parlamento italiano, dopo anche la vicenda del voto distinto al Parlamento europeo, ma che ha preso poi successivamente al Parlamento italiano il Partito Democratico, cioè essere contro all'idea all'idea del piano von der Leyen, e quindi parlare in altri termini e arrivare a questa posizione anche attraverso un passaggio critico come quello stato al Parlamento europeo, ma arrivare poi al Parlamento italiano con un voto unitario del PD, credo sia stato un passaggio importante. Anche questo è un processo di maturazione del Partito Democratico. E quindi è un.
Le faccio un'ultima domanda, segretario. Non l'ha vista così, e tanto è vero, sta cercando di incunearsi nelle eventuali difficoltà del PD. Parlo di Calenda, no? Avrà letto questo appello ai volenterosi, come si chiama, insomma, a quelli lì. Che gli si risponde a Calenda?
Ma mi pare che a noi come Partito Democratico interessi più appunto porgersi a difesa delle istituzioni democratiche, che sono veramente in forte pericolo, e adoperarsi in maniera paziente e con grande impegno nella costruzione dell'alternativa alla Meloni e alla destra, che ha quelle caratteristiche nazionaliste e ultranazionaliste anche nel nostro paese. Credo che al di là del rispetto democratico per la controparte, per l'avversario politico, abbiamo poco a che spartire con l'idea del paese, l'idea del mondo che ha questa destra, e quindi noi siamo impegnati nella costruzione dell'alternativa, e nella costruzione dell'alternativa bisogna avere ben chiaro da che parte del campo politico si sta. Questa non è la fase, io credo, del né cane né pesce, o dello stare in una posizione mediana, che una volta ammicca a destra, una volta ammicca a sinistra. Noi, questa è la fase dove ci si schiera, e perché appunto mi pare che siano in gioco i valori democratici, i valori dello Stato di diritto, quelli per i quali appunto 80 anni fa i nostri nonni, i nostri bisnonni sono morti e hanno sacrificato la loro vita. Non si discute su questo.
Grazie Emiliano Fossi, segretario regionale PD, buona serata. Andiamo a Prato, Turismo Industriale Prato, TIPO, la manifestazione che valorizza il patrimonio culturale e architettonico del distretto tessile pratese, in programma a cavallo tra il prossimo weekend e la settimana che la segue, dal 4 all'8 aprile. Giorgio Bernardini ne ha parlato con la sindaca di Prato, Ilaria. Ilaria Bugetti.
Questo appuntamento si conferma davvero un momento importante per la nostra città, di grande richiamo, e gli appuntamenti sono sempre estremamente affollati, quindi questo ci dice che quello che abbiamo iniziato e ha implementato anche in quest'ultimo periodo è davvero una scelta che va nella direzione di quel turismo che attrae una peculiarità che abbiamo solo noi a Prato, quindi arrivano un po' da tutta Italia. Ecco perché quest'anno, con dei grandi nomi, riproponiamo dei tour di alcuni giorni, compreso convegni, quindi parlando anche dei temi nuovi del turismo come l'intelligenza artificiale. Ma quello che ci preme è mostrare la nostra anima della città, quindi il passato di una città che sa rinnovarsi, che sa reinventarsi, che sa essere contemporanea, che ne fa un qualcosa di unico al mondo, e per questo probabilmente rappresenta davvero un'attrattiva enorme, e siamo felici perché continueremo su questa strada.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Cambiamo orario, ma non cambiamo le buone abitudini. Allora, per concludere la newsline, vi raccontiamo sempre una storia. La storia di questa sera si chiama Pizza Agricola ed è la prima pizza toscana realizzata con prodotti biologici e biodinamici e tracciata dalla blockchain, una modalità attraverso la quale si accede a informazioni su tutta la filiera produttiva e distributiva. Buonasera Carlo Triarico dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie.
Da dove nasce l'idea, Triarico?
Beh, l'idea nasce dai nostri agricoltori. Noi abbiamo, come dire, prodotti di eccellenza in Toscana. Tra l'altro la Toscana è al 37% di superficie biologica, un record assoluto in Italia, perché le nostre produzioni sono con questa vocazione. Ma il prodotto bio si vende purtroppo all'estero. Questo perché, va bene, l'Italia è a vocazione naturalmente all'esportazione sull'agroalimentare, ma purtroppo c'è un problema di che l'Europa ha puntato tutto sul mercato esterno e il biologico in Italia è soltanto l'1,8% dei consumi. Se noi non badiamo a rafforzare le vendite nelle aree locali dei nostri prodotti, siamo molto deboli, e tra l'altro tutto quello che sta avvenendo adesso rispetto alle esportazioni ci fa dire che questa effettivamente è una strada che va cambiata. Così 3 anni fa abbiamo proposto alla Regione Toscana, e l'assessorato agricoltura ha accolto subito l'importanza della cosa, di provare a creare dei canali nuovi per le produzioni d'eccellenza toscane. E cosa c'è di meglio dei ristoratori? Così abbiamo individuato questa startup innovativa che è BioAdoc, che ha creato una pizzeria, la pizzeria Bellagro a Firenze, dove abbiamo sperimentato appunto gli impasti nuovi, attività con l'Università di Firenze, un'agenzia formativa che è APAB, un'agenzia formativa che forma pizzaioli, cuochi eccetera a Firenze. E così abbiamo fatto questa compagine con agricoltori, ristoratori, creare un'idea di pizza che abbia i prodotti agricoli e che quindi utilizzi i prodotti del territorio. E poi abbiamo fatto una ricerca per migliorare tutte le qualità organolettiche e anche salutari della pizza. Quindi un'operazione che serve ad aiutare i nostri agricoltori, ma anche a portare ai cittadini una relazione diretta con la terra. Per questo il nome Pizza Agricola. Abbiamo voluto dare proprio questo connotato, cioè che sia chiaro che questa pizzeria ha fatto una scelta anche coraggiosa, no? Perché è complicato procurarsi il prodotto e la ricotta da quel pastore e l'olio da quell'azienda, il pomodoro da quell'altra. Sono forniture non standard, non sono commodity, materia prima, ma sono ingredienti alimentari agricoli.
E quindi ci vuole insomma impegno, ci vuole passione, ci vuole fiducia, ci vuole visione. Siamo in conclusione, in un minuto, ma dove la possiamo trovare questa pizza? Solamente a Bellagro?
Allora, adesso sì, perché è un prototipo. La pizzeria Bellagro, che si trova tra l'altro in piazza Ravenna, insomma, è tra l'altro è una pizzeria che ha impiegato una parte di ragazzi rifugiati che sono stati formati apposta, anche scommesso, sono tutti ragazzi giovani, è scommesso, dietro ci sono dei professionisti grossi, lì per adesso si può trovare. Noi però vogliamo creare appunto un'occasione per una ristorazione di qualità che porti anche in modo diffuso, perché la pizza, voglio dire, è un prodotto popolare, no? Che può essere Chiaro. Raggiunta da tutti. Vogliamo arrivare veramente alla popolazione, perché dobbiamo anche creare un'educazione alimentare su questo. Quindi per adesso nella pizzeria Bellagro, insomma, invitiamo le persone a provarla e a dare anche un po' il loro parere su
questo. Però lì, però l'idea è quella, insomma, di come, no, come una marea di coinvolgere poi Firenze, la Toscana, eccetera, sì. eccetera. Grazie.
Sì,
grazie,
esatto.
grazie a Carlo grazie. Triarico, Associazione per l'Agricoltura Biodinamica. Buona serata e in bocca al lupo, naturalmente.
Grazie, buona serata a tutti.
Allora, siamo in conclusione di Newsline per quanto riguarda le altre notizie. Vi diciamo che la produzione manifatturiera fiorentina ha segnato il settimo trimestre consecutivo con dati negativi in base a dati gennaio-marzo 25. La flessione è stata del meno 5,1%, questo per quanto riguarda il manifatturiero fiorentino. In agricoltura invece abbiamo un segno più 75.000 nuovi assunti, questo riguarda la Toscana nel 2024. Le previsioni del tempo, prima vi dico però che siamo in codice giallo su quasi tutta la Toscana per il vento dal pomeriggio di oggi fino alle 8 di domani, questo per quello che riguarda il vento. Le previsioni del tempo, domani sulla Toscana nubi in aumento fino a cielo nuvoloso con possibili precipitazioni sparse, più frequenti in Appennino nevose oltre 1000-1200 metri, i venti moderati forti a nord-est, i mari poco mossi sotto costa mossi al largo, le temperature minime stazionarie, leve aumento, le massime invece in calo 19 e 29. Io mi fermo qui, dopo la sigla il Popolare Network nell'edizione long version, naturalmente grazie a Giustina per l'ottima regia. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Newsline sera.